Il tema che trattiamo questa mattina nello studio del Salmo 5, indignati per le ingiustizie, praticanti di giustizia, è un chiaro rimando, diciamo, ai temi etici che stiamo affrontando da qualche tempo e che abbiamo definito appunto visione del mondo in ottica cristiana e fede in azione. E diciamo subito, come dire, a modo di introduzione, che se il Signore non ci avesse fatto grazia, non ci avesse fatto dono della fede, quasi certamente la nostra visione del mondo in materia etica, comportamentale, sarebbe stata uguale, se non peggiore, diciamo, al comune pensare del nostro tempo, della nostra cultura. Quindi è una sua grazia, la fede, che ci permette di avere una visione diversa. Ma nello stesso tempo è volontà di Dio per noi che viviamo questa fede in Lui, con tutte le sue ricadute pratiche, concrete, etiche, sul piano culturale, sociale, proprio in questo contesto sociale, proprio in questa epoca, proprio in queste città dove viviamo e proprio in questa realtà ecclesiale. Vedete, fuggire la realtà, non confrontarsi con i problemi etici, sociali, relazionali, pensando che siano gli altri a doversene occupare, non si addice ai cristiani che si dicono alla sequela di Cristo. Vi chiederei di aprire le vostre Bibbie al Salmo 5, non so se il nostro amico si sente di poter leggere il Salmo. Grazie. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento, sii attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Al mattino ascolta la mia voce, al mattino dispongo la mia richiesta e resto in attesa. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo, tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori. Il Signore li detesta. Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa, mi prosto verso il tuo tempio santo nel tuo timore. Guidami, Signore, nella tua giustizia a causa dei miei nemici e spiana davanti a me la tua strada. Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore, la loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua seduce. Condannali, oh Dio, soccombano alle loro trame, per i tanti loro delitti disperdili, perché a te si sono rivelati. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine, proteggili perché in te si allieschino, quanti amano il tuo nome. Poiché tu benedici il giusto, Signore, come scudo lo circondi di benevolenza. Grazie.
Allora, se capisco bene, la versione Luzzi o una Diodati un po' più antica, quindi molti di voi avranno letto, diciamo, non cose diverse, ma con un linguaggio diverso. Quindi, diciamo che come testo prenderemo in considerazione tanto la riveduta che in alcuni accenni alla Diodati nuova versione. Allora suddivideremo la nostra predicazione in due parti sostanzialmente, che è la suddivisione del tema. Indignati per le ingiustizie, versetti dall'1 a 6 e 9 a 10, e praticanti di giustizia, versetti 7, 8 e 11 e 12. Allora, indignati per le ingiustizie. Viviamo in un tempo
in cui la notizia o le notizie, lo scandalo, lo scoop, come si direbbe, gli omicidi, i tanti femminicidi e non solo, le stragi, vedi ultima di Orlando, 15-6 degli omosessuali, lo stupro, il furto, lo sfruttamento a tutti i livelli, la speculazione industriale, il commercio di vite umane, le truffe alimentari, le truffe bancarie. Proprio l'altro ieri a Vicenza un uomo si è suicidato a causa della truffa di una banca che ha gli ha tolto tutti i risparmi, eccetera, eccetera. Sono tante le cose che accadono che non fanno più notizia, non fanno più indignare nessuno. Sembra esserci, come dire, un sussulto sul momento, ma poi tutto finisce nell'inceneritore delle notizie. E anche i media, cioè coloro che dovrebbero informarci, archiviano tutto in un database con l'obiettivo, casomai ce ne fosse bisogno, di riprendere poi la notizia in un secondo momento. E spesso sono proprio i media, diciamo, a tacere, per esempio, sugli scandali che coinvolgono, diciamo, vari settori, e lo fanno per interessi politici, editoriali, per finanziamenti di quella testata giornalistica, perché se tu ti metti contro, diciamo, chi ti governa o chi ti dà il finanziamento, ecco, rischi di non riceverli più. Ecco, quindi c'è, come dire, una presa coscienza delle cose che accadono, ma anche una immediata archiviazione per non doverne parlare. Quindi non c'è nessun sussulto, non c'è nessuna, come dire, indignazione, se vogliamo, per le cose che accadono. E anche noi credenti a volte siamo assuefatti dalle tante ingiustizie, da non sussultare più per nessuna malvagità, per nessuna immoralità. In qualche maniera è come se le nostre difese immunitarie, quelle spirituali, non reagissero più. Ebbene, la scrittura ci dichiara questa mattina, proprio in ragione di questa sua suprema autorità in materia di fede e di condotta, che questo modo di procedere non è corretto e soprattutto non glorifica Dio. In fondo, non indignarsi per le ingiustizie, pur non significando necessariamente approvarle, significa sostanzialmente non prendere le dovute distanze dalle ingiustizie. E non prendere le dovute distanze dalle ingiustizie significa in qualche modo essere abbastanza vicini alle ingiustizie ed esposti pericolosamente ad esserne coinvolti. Sarà capitato anche a noi, diceva una canzone degli anni 60-70, di aver partecipato a qualche ingiustizia, a qualche malvagità, perché il non farlo avrebbe, come dire, penalizzato molto noi stessi sul piano sociale, lavorativo, dell'integrazione o accettazione da parte delle persone. E quindi, come dire, era un modo di fare e ci siamo adeguati a quel modo di fare. Il salmista Davide, che pure non era uno stinco di santo, potremmo dire, esprime qui, in questo salmo, tutto il suo disappunto per le ingiustizie, e lo fa in un modo totalmente strano, forse estraneo a noi. In questo tempo in cui tutto è fast, tutto è veloce, non c'è tempo per fermarsi e riflettere. Davide invece fa questo, esprime la sua indignazione a partire dal suo parlare e pregare il Signore, versetto 1. Il chiedere al Signore di porgere l'orecchio alle sue parole e di essere attento ai suoi sospiri o ai suoi lamenti, al senso della sofferenza che trova, come dice Diodati, Ecco, sono un'evidenza concreta della sua indignazione alle ingiustizie. A volte ci capita di indignarci per una questione che riteniamo ingiusta, però quello che facciamo non è andare al Signore. Ci limitiamo a dare sfogo, come dire, al nostro istinto morale, lasciandoci andare ad esternazioni, semmai, a imprecazioni, a maldicenze, più che a intercessione e a orazione. Lasciamo che le lamentele, le polemiche facciano il loro gioco, più che porci in preghiera, umiliarci davanti al Signore. E Davide ci insegna in questo salmo che la saggezza cristiana, la sensibilità cristiana di fronte alla indignazione, ancora prima di essere esternata, cioè di essere resa pubblica, deve essere portata in preghiera al Signore, nel silenzio del proprio cuore, nel silenzio della propria camera, nel silenzio della propria indignazione. Deve essere portata in preghiera a questo Dio, a questo Re e Signore, il quale solo, dice Davide, può sovvenire al mio grido di aiuto. Abbiamo letto il versetto 2. Diodati dice, ascolta solo il Signore, ascolta la voce del mio grido. Crediamo tutti che la preghiera è un forte deterrente a non lasciarci prendere dagli istinti umane, umorali, quelli del vecchio uomo. Quindi evitare di dire cose che non è lecito dire, che non è lecito fare, che potremmo pentirci in seguito di aver detto e fatto. E quindi per non cadere e aggiungere ingiustizie ad altre ingiustizie, in nome di una indignazione che abbiamo preferito tacere a Dio. La preghiera ci aiuta a non cadere in questo. Davide è fiducioso che la giustizia, quella vera, quella perfetta, appartiene ovviamente solo al giusto giudice, il Signore, presso il quale, versetto 4, il male non trova dimora. Con te non può dimorare il male, scrive Diodato. E perciò quello che fa Davide, noi siamo qui incoraggiati ad imitarlo, è prodigarsi in una preghiera costante. Notate, viene detto sin dal sorgere del sole, sin dal mattino. E la preghiera fatta sin dal mattino è quella preghiera che si estende per l'intera giornata, che ci permette e ha permesso a Davide di ritornare a casa, riposare sul suo letto e pensare, lavorare, diciamo, riflettere, come abbiamo visto al Salmo 4, versetti 8 e anche il versetto 4 dello stesso capo. Quindi la preghiera dal mattino ci permette di affrontare la giornata con spirito di preghiera, di tornare a casa, dormire e meditare sul nostro letto, fiduciosi che Dio farà il suo corso. Davide è talmente fiducioso che pur indignato non si lascia prendere dall'ansia, per esempio, di ricevere una risposta immediata dal Signore. Quante volte noi ci aspettiamo delle risposte immediate dal nostro fratello, dalla nostra sorella, dal nostro marito, dal nostro figlio. Non vediamo l'ora e siamo ansiosi perché non ci danno una risposta. Qui Davide dice, no, io attendo, attendo la tua un tuo cenno, esattamente dice, oh Signore, al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno, versetto 3. Attendo, nella Diodati leggiamo, al mattino elevo la mia preghiera e te aspetto. Questo concetto sempre Davide lo riprende poi nel Salmo 37, versetti 7 e 9, dove parlando delle ingiustizie e della indignazione cristiana incoraggia il lettore ad avere un animo sereno dinanzi a Dio che farà giustizia. Notate, sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa, cioè abbandona l'ira, lascia lo sdegno. Non adirarti. Ciò, se tu ti adirassi, spingerebbe anche te a fare lo stesso male. Poiché, dice il salmista, i malvagi saranno sterminati. Quindi dobbiamo pregare il Signore e sapere attendere la sua risposta. Non dobbiamo essere precipitosi, non dobbiamo darci noi la risposta perché quello che abbiamo chiesto è ciò che vogliamo che il Signore ci risponda. Davide dice no, non è così che possiamo relazionarci con il Signore. Del resto il salmista crede che colui che è giusto non potrà sorvolare sulle ingiustizie. Come potrà egli dichiarare il colpevole non colpevole? Potrà mai legittimare ingiustizie in ragione dell'amore? No. Sorvolerà egli sul peccato a causa della sua misericordia? Che in questi giorni, in questo anno, viene così svenduta la misericordia di Dio contro tutti, tutte le forme di immoralità? No, assolutamente no, dice il salmista. E Davide, memore della sua ingiustizia e della giustizia di Dio nei confronti delle sue tante ingiustizie, dice no, Dio non si comporta così. E i versetti da 4 a 6 sono quindi la risposta a questi interrogativi, se Dio potrà o vorrà sorvolare sul peccato, sulle ingiustizie. E vorrei che rileggessimo questi versetti nella versione Diodati, che per ben 6 volte danno una maggiore enfasi e forza proprio alla giustizia di Dio. Ve li leggo lentamente, così come sono riportati. Primo, perché tu non sei un Dio che prende piacere nelle impietà, nelle ingiustizie. Con te, secondo, non può dimorare il male. Terzo, quelli che si gloriano non potranno reggere davanti ai tuoi occhi, cioè davanti al tuo giudizio. Quarto, tu hai in odio tutti gli operatori di iniquità. Quinto, tu fai perire tutti quelli che dicono menzogne. E poi, dopo aver parlato in modo diretto a Dio, si rivolge al pubblico e dice: l'Eterno detesta l'uomo di sangue e di frode. Cioè qui una totale fiducia che Dio farà giustizia a tutte le ingiustizie, anche in quelle che noi stessi siamo coinvolti. Davide considera che di fronte all'arroganza di coloro che si gloriano addirittura delle loro ingiustizie, della loro malvagità, viene detto nel giorno della resa dei conti, del giudizio, non potranno reggere davanti ai tuoi occhi, versetto 5. Non è forse capitato anche a noi, a me è capitato, a mia vergogna, di vantarci e glorificarci e gloriarci, scusate, quindi trovandoci di fronte ai nostri colleghi, amici, coetanei, compagni di classe, di essere riusciti in qualche cosa, diciamo, di illecito, di illegale, di ingiusto, ma di averlo raggiunto perché quello ci faceva comoda, sapendo che era una cosa disonorevole, anche e soprattutto nei confronti di Dio. Per esempio, ho copiato furtivamente tutto il compito in classe e ho preso un ottimo voto. Essere orgoglioso. ho copiato, scusate, sono riuscito a farmi sistemare la auto dal carrozziere nonostante il danno che avessi era minimo. Sono riuscito a vendere un prodotto che non valeva nulla, a un prezzo molto elevato. Ecco, sono solo alcune delle truffe, degli inganni, delle ingiustizie nelle quali probabilmente siamo caduti, e io in una di queste. A questo punto il salmista, versetto 6, si ferma. Fa come una pausa per considerare il suo privilegio e la grazia di appartenere al Signore, versetti 7 e 9, che vedremo però fra breve, all'interno del quale lui considera proprio il tema della responsabilità cristiana nel praticare la giustizia in ragione della sua appartenenza al Signore. Però lo vedremo fra un attimo. Però Davide riprende il tema dell'ingiustizia al versetto 9. Riprende il tema della sua indignazione per le tante impietà e ingiustizie. E qui fa, come dire, una dettagliata biografia di coloro che praticano le ingiustizie, mettendo in evidenza tutta la malvagità che caratterizza il genere umano, l'uomo, la donna, senza il timore di Dio. E potremmo dire che di fronte al buonismo del nostro tempo, del nostro secolo, beh, Davide è tacciabile di integralismo e formalismo religioso da essere perfino espulso dalla civiltà moderna. E notate che Davide individua qui quattro parti del corpo umano fortemente contaminati e contaminanti, che possono produrre a loro volta delle concrete ingiustizie. Si tratta quindi per Davide di rafforzativi che indicano che l'intero corpo è caduto nel peccato e produce peccato se non è rigenerato da Dio. Parla della bocca, del cuore, della gola e della lingua, e vorrei vederli brevemente. Poiché nella loro bocca non c'è sincerità. Le bugie sono all'ordine del giorno sulla bocca dei peccatori, e ad una bugia bisogna aggiungerne un'altra per coprire quella bugia e via di sé. E sulla nostra bocca quali parole vengono fuori? Il cuore, il loro cuore è pieno di malizia. Malizia, cattiveria, furbizia sembrano essere i valori di oggi per farsi strada nella società se non vuoi essere schiacciato, se non vuoi essere emarginato. È questa la tua, la mia visione della vita? La gola. La gola, viene detto, la loro gola è un sepolcro aperto. Il sepolcro aperto indica che di lì a poco la morte vi andrà ad abitare. Sepolcro a me aperto, unitamente alla gola, indica che i malvagi, i non timorati di Dio, sono avidi di ingiustizia, fino a desiderare la morte dei loro avversari. Quali sentimenti nutriamo noi nei confronti di coloro che ci avversano? Che non accondiscendono alle nostre esigenze o alle nostre pretese. E infine la lingua. Lusingano con la loro lingua. Le lusinghe, le adulazioni sono come il veleno d'aspide, cioè di serpente, quasi indolore al momento del morso, ma pronti, diciamo, che producono la morte di lì a qualche attimo successivo. E qui è in Giobbe capitolo 20, versetti 14 a 16, è ripreso questo tema, quando uno dei consolatore di Giobbe, diciamo ragionando e portando, volendo portare Giobbe a riconoscere il proprio peccato, usa questa metafora dell'enodaspide. L'indignazione di Davide non solo lo porta a pregare e quindi anche a tracciare una sorta di identikit dell'empio, ma la sua è anche una denuncia chiara a voler prendere le distanze da coloro che già che ha sottolineato, che ha descritto e che abbiamo già visto anche nel Salmo 1 che abbiamo letto venerdì scorso. Perché indignarsi per le malvagità, per le ingiustizie, è nulla se non si è e non si diviene, in secondo luogo, praticanti di giustizia. A che serve indignarci per una cosa se poi non muoviamo un dito perché quella cosa non accada più o non ci veda partecipi, diciamo, per l'annullamento di questa ingiustizia? I versetti 7, 8, 11 e 12 ci parlano di questo. Davide sa bene di questa verità e diversità del credente dal non credente, proprio a partire dalla convinzione che ciò è possibile. Il credente può distinguersi dal non credente. Notate, e Davide lo dice non in ragione di se stesso, ma io per la tua grande bontà e benignità, versetto 7. Davide quindi non enuncia alcun vanto a se stesso, se ad un certo punto della sua vita può porsi in contrapposizione alle ingiustizie, alle malvagità di coloro di cui ha appena parlato. Perché nell'ottica biblica non c'è alcun merito, non c'è alcun vanto nell'essere diversi, nell'avere valori e visione della vita diverse dalle grandi masse. È semplicemente grazia. È semplicemente grazia. Ma io per la tua bontà, per la tua grazia. E rileviamo in questi versetti sette passaggi importanti che Davide considera per poter praticare la giustizia a 360 gradi, potremmo dire, cioè a tutti i livelli della vita vissuta, in tutte le sfere del nostro vita. Passaggi che riguardano evidentemente tutti i credenti, a prescindere dalla loro cultura, dalla loro età, dalla formazione, dall'etnia, dal ceto sociale o dagli anni di conversione, perché sarebbe, come dire, facile dire, vabbè, ma per voi, per te che sei credente da tanti anni è più semplice. Non è vero. È una battaglia continua per tutti, perché Satana è continuamente al nostro orecchio che ci bisbiglia come quel serpente a non voler obbedire il Signore, a fare delle cose ingiuste perché tu ne avrai vantaggio. E vi dice che qui Davide sottolinea sette, diciamo, cose importanti, belle, che distinguono il credente dal non credente, che dovrebbero distinguerlo per praticare la giustizia. La prima, alla quale abbiamo appena accennato, è la grazia di Dio. Ma io per la tua grande bontà. Vedete, cari amici, fratelli e sorelle, senza la bontà di Dio, il ma non esisterebbe. Il ma del versetto 7 non esisterebbe, ci sarebbe semplicemente io. Un io fortemente espresso che è in carico di sé di peccato, di ingiustizia, di egocentrismo. Perché se io devo prevalere sugli altri, vuol dire che devo fare delle ingiustizie. Se io devo essere elevato agli altri, vuol dire che considero l'altro inferiore. Ma qui Davide dice, ma io per tua grazia. In secondo luogo, per la grazia di Dio si ha libero accesso alla presenza del Signore. Notate, potrò entrare nella tua casa, ma io per la tua grazia potrò entrare nella tua grazia. ovvero c'è questo libero accesso alla presenza del giusto dei giusti, del Signore dei Signori. Alla grazia meritata si aggiunge quindi il privilegio di solcare i cortili del Tempio della Santità di Dio. Alla grazia e al privilegio della presenza di Dio c'è un terzo elemento, che è la libertà di adorare l'unico Dio. Dalla libertà alla lode. Questo è il tema che stiamo trattando da qualche tempo. E se non conosciamo la vera libertà in Dio, fratelli, sorelle, amici, non c'è possibilità di una vera adorazione, di una vera lode. Semplici finzioni. Adorerò con timore, viene detto versetto 5, versetto 7. Quante espressioni di adorazione sono prive del vero timore di Dio? Quante espressioni di adorazione sono maschere religiose? Non ci sfugga la verità, fratelli, sorelle, amici, che tutto quello che Dio fa in nostro favore ha lo scopo primario e ultimo di trasformare i peccatori in adoratori. E se si adora il Signore, vuol dire che si è trasformato. Se non si adora il Signore, si è ancora idolatri e si è incapaci di vera giustizia. In quarto luogo, per la grazia di Dio, si è determinati a praticare la giustizia. Davide, che ha consapevolezza di aver ricevuto grazia, di aver ricevuto questo libero accesso alla santità e alla giustizia di Dio, di essere stato convertito dagli idoli a Dio, come Paolo parla in prima Tessalonicesi 1:9, e di essere stato libero, cioè reso libero di adorarlo, sa bene che non può contare sulle proprie forze nel praticare la giustizia, pur essendo determinato a farlo. Perciò ecco la sua preghiera. O Signore, guidami con la tua giustizia a causa dei miei nemici. C'è qui la determinazione a voler praticare la giustizia, ma c'è anche la consapevolezza di non poterlo fare da solo. La determinazione da sola non basta per praticare la giustizia. C'è bisogno dell'intervento di Dio per guidare il credente, notate, con la sua giustizia. E Davide sa bene che i suoi nemici sono in primo luogo i nemici di Dio. Lui prega proprio così: guidami con la tua giustizia a causa dei miei nemici. E sa bene che se questi nemici di Dio diventano o diventassero suoi amici, cioè se lui approvasse e condividesse la loro visione di vita, potrebbero condurlo a praticare l'ingiustizia. Abbiamo letto prima, quando dice: non adirarti di fronte alle ingiustizie, cessa l'ira, perché tu potresti cadere nello stesso errore. Ed ecco che Davide dice: Signore, intervieni tu, perché questi miei nemici sono i tuoi nemici. E se io me li faccio amici, nel senso che condivido la loro visione della vita, ecco che sono sopraffatto da loro. Quale giustizia, fratelli, sorelle, amici, pratichiamo noi? Siamo determinati per quale giustizia? Per quella personale o quella del regno di Dio? Oggi è la giornata mondiale del rifugiato, che si celebra appunto in tutto il mondo. Potete scaricare sul sito dell'Alleanza la documentazione che si porterà fino a domenica prossima. E le chiese appunto fanno bene, facciamo bene a riflettere come dare il nostro apporto, il nostro contributo culturale, sociale, per accogliere coloro che fuggono dal loro paese in cerca di un paese dove vivere, diciamo, dove rifugiarsi per costruirsi una vita sul piano sociale e della dignità. Queste persone però, se non sono accolte, se sono accolte nel paese, ma non sono accolte nel cuore
da coloro che li accolgono, rimangono semplicemente estranei e rifugiati. Così coloro che entrano nella Chiesa, che accogliamo come fratelli, come sorelle, se non li accogliamo nel nostro cuore, se non diamo loro il nostro affetto in Cristo, rimangono sempre dei rifugiati, degli estranei. E questo è valido anche senza che, diciamo, si tratti di persone che vengono da altre etnie. Tutti noi, se non ci accogliamo come fratelli e sorelle nel cuore, trattiamo sostanzialmente l'altro come un rifugiato, come uno che chiamiamo fratello, ma che alla fine è un estraneo alla nostra vita. Se non accogliamo il fratello e la sorella con il cuore, semplicemente li abbiamo accolti in un locale. In quinto luogo, la grazia del Signore ci permette di avere luce sul sentiero per praticare la giustizia. Davide, non volendo deviare o uscire fuori da strada, chiede a Dio di che illumini i suoi occhi, notate, versetto 8, per vedere diritta davanti a me la tua via. Probabilmente non ci capita spesso di assumere questa attitudine di giustizia, di pregare in questa maniera, ma è evidente che per riconoscere la giustizia abbiamo bisogno, abbiamo necessità di avere occhi aperti e percorrere la via della giustizia di Dio. Quella che Lui ci indica, come ci è stato ricordato, nella Sua parola. Ed è per questa ragione che Gesù poteva dichiarare di essere la via alla sequela del quale ha voluto i Suoi discepoli e figli che il Padre gli ha dato. Allora chiediamoci, quale attitudine abbiamo quando siamo di fronte alle scelte della vita, a sentieri professionali, sociali, ecclesiali? Chiediamo a Dio di farci vedere diritta davanti a noi la sua via, la sua volontà, o andiamo diritti secondo le prospettive che ci siamo dati? In quinto luogo, in sesto luogo, scusate, per la grazia del Signore si può gioire nel praticare la giustizia di Dio, versetto 11. Noi proviamo grande gioia quando vediamo che ci è stata fatta giustizia per le ingiustizie ricevute. A volte non vediamo perfino l'ora di farci giustizia ed esultare di aver dato a quel tizio, a quella tizia, una lezione che si meritava. Questo però non è giustizia, o perlomeno è giustizia umana, ma che biblicamente si chiama vendetta. Davide non sta parlando di questa gioia. Non sta parlando di questo tipo di gioia. La sua è la gioia di chi si affida alla giustizia di Dio e di riflesso è determinato a volerla praticare. È la gioia di chi confida in Lui, di chi ama il suo nome, ci viene detto, di chi ricerca il suo onore in Lui e in Lui si rallegra sempre. Io capisco, lo vedo. Capisco per me stesso che non è facile rallegrarsi nella sofferenza, nella persecuzione, nelle ingiustizie, nei momenti di grande sconforto che abbiamo. Ma qui la Scrittura ci dice che noi dobbiamo saper gioire anche in queste situazioni. Sembra che Davide qui voglia dirci che lui non concepisce l'idea che ci siano credenti che hanno avuto la grazia di entrare alla presenza del Signore, di adorarlo come abbiamo detto, ovvero essere stati salvati, fatti membri della sua Chiesa e abbiano continuamente il broncio. Persone sempre insoddisfatte, costantemente lamentose e non disposte a dare il proprio apporto per la trasformazione. E infine c'è benedizione nel praticare la giustizia.
Notate che il versetto 12 non dice che il Signore ci benedirà se faremo qualche atto straordinario di giustizia. Non c'è detto. Qui ci dice Davide, che identifica il credente come giusto, e quindi che in ragione dello status di grazia, cioè perché è stato reso giusto, può praticare costantemente, quotidianamente, la giustizia in tutti gli ambiti. Quindi ci sono benedizioni nel praticare la giustizia. Con questo evidentemente Davide non intende dire che per il credente è facile, come dicevo prima, praticare la giustizia, è agevole. Assolutamente no. Davide riconosce tutte le sue insufficienze, riconosce quelle dei suoi fratelli, possiamo dire che riconosce le nostre insufficienze, però nel medesimo tempo afferma che è possibile, grazie all'intervento e alla benedizione del Signore. Notate, versetto 12, leggo dalla riveduta ai Diodati, tu Signore, come uno scudo, lo circondi con il tuo favore. Tu lo circonderai con la tua grazia come di uno scudo. Le benedizioni nel praticare la giustizia stanno nel fatto che il Signore ci avvolge con la sua grazia per compiere la sua volontà. E senza lo scudo del Signore, sapete cosa succede? Che la nostra giustizia, presunta giustizia, sarebbe un tribunale sempre aperto per condanna definitiva. Non so se è chiaro il concetto. Senza lo scudo del Signore che ci guida nel fare giustizia, la nostra giustizia sarebbe un tribunale sempre aperto per condanna definitiva. Cioè non ci sarebbe appello per la giustizia. La Scrittura parla di un comandamento e promesse di benedizioni che Dio ha lasciato a tutti i credenti in Abramo, padre della fede, legate proprio a questo comandamento, e vi leggo. Infatti io l'ho prescelto, cioè ho prescelto ad Abramo, perché? Perché ordina ai suoi figli e alla casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore mantenga fede, compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso, e cioè una grande famiglia, grande nazione di popolo eletto, Genesi 18:19. In conclusione mi permetto di rivolgermi a te, che probabilmente ti stai ponendo delle domande. Come posso entrare in relazione con Dio e godere della sua pace, gioia e delle benedizioni in questa vita e per quella futura? Come posso praticare la giustizia se non sono dichiarato giusto? Sono domande, sono legittime. A queste domande Salmo 5 dà delle risposte davidiche in prospettiva del figlio di Davide, e cioè Gesù Cristo. Versetto 7 è un richiamo implicito alla grazia di Dio in Cristo. Per la tua grazia potrò entrare e adorerò. Nessuno può entrare nella presenza del Signore a prescindere da Cristo. Questa è la verità, anche se ci viene detta secoli dopo, ma è sempre così. È solo in virtù di Cristo che si entra a far parte della famiglia e si entra nel Tempio della Santità di Dio. Nessuno può entrare, diceva Gesù, io sono la porta. E solo coloro che passano attraverso di me possono entrare nel Tempio della presenza del Signore, Giovanni 10:9. Nessuno può veramente adorare Dio in Cristo se non è toccato dalla grazia e dalla bontà che gli fa gridare, Salmo 5, scusate, o Signore, guidami con la tua giustizia. E fa che io veda diritta davanti a me la tua
vieta, la tua via. Versetto 8. Ed è proprio il Signore Gesù, e concludo, a riprendere questa verità dicendo: io sono la via, io sono la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, deve dire il Signore Gesù, avreste anche conosciuto il Padre mio. Giovanni 14, 6 e 7. E un altro passo che si è fatto riferimento questa mattina, richiamando la sua venuta profetica, unisce l'adorazione del Padre proprio per mezzo di Lui, cioè di Gesù. Notate, voi adorate quel che non conoscete, ma noi adoriamo quel che conosciamo. Perché? Perché la salvezza viene dai giudei. E questa salvezza è Cristo. Ma allora viene, aggiunge Gesù, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Quindi non c'è vera adorazione di Dio se non c'è il passaggio attraverso la persona di Cristo. E allora la donna rispose, la samaritana, e gli disse: Signore, io so che il Messia, che è chiamato il Cristo, deve venire, e quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. E Gesù disse: sono io che ti parlo. E quindi tu puoi adorare, puoi fare atti di giustizia in ragione di me, se credi in me. Se credi che io sono la via, la vita, la verità e la vita, che io sono la luce del mondo da illuminare il tuo cammino, la tua vita, allora ti è possibile entrare nella presenza del Signore e adorare. Allora, se siamo adoratori del Dio Trino, significa che siamo passati proprio dagli idoli a Dio, per mezzo di Cristo Gesù, e possiamo essere operatori di giustizia a tutti i livelli, a partire dalle relazioni con il nostro prossimo, quello più vicino a noi, prima di allargarci ad oltre, ovvero a partire dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, dai nostri figli, dai nostri genitori, da coloro che sono al nostro fianco più vicino, per poi estenderci verso altro. Ed è lì, in queste forme relazionali, che noi possiamo iniziare a praticare la vera giustizia. Ma se, come dicevo prima, prendiamo le distanze da coloro che chiamano fratelli e non li facciamo entrare nel nostro cuore, non gli diamo il nostro cuore, noi stiamo praticando una ingiustizia, perché non abbiamo amato il nostro fratello, il nostro prossimo, come il Signore ci ha chiesto di fare. Preghiamo il Signore.